Un buongiorno da Radio Atlanta Milano, eccoci, sono le 11 in punto, siamo in diretta, riprende il nostro consueto spazio dedicato agli amici a quattro zampe con Amici a quattro zampe. La diretta ogni venerdì dalle ore 11 alle ore 11.30 qui a Radio Atlanta Milano, con in studio il dottor Piero Bianchi che risponde alle vostre domande che arrivano tramite la mail che è studio@radioatlanta.it. Ripeto, studio@radioatlanta.it. Ovviamente quest'oggi, facendo la ripresa della diretta, non abbiamo momentaneamente domande arrivate in studio, quindi vi esortiamo eventualmente a comporre lo 02 31 60 10, ripeto 02 31 60 10, se volete porre delle domande in diretta al dottore. Do immediatamente la parola al dottor Piero Bianchi, buongiorno.
Buongiorno Mauro, buongiorno a tutte le ascoltatrici, tutti gli ascoltatori che ci stanno seguendo, so che siete numerosi, chiaramente la pausa estiva ha un attimino spento gli ardori e la voglia di anche perché non ci siamo sentiti per un po', e quindi ripartiamo un po' da zero. Non abbiamo domande, abbiamo il numero telefonico della diretta, abbiamo però anche un numero WhatsApp, vero Mauro?
Sì, che però in questo momento è inattivo, vediamo di attivarlo magari alla prima pausa musicale che facciamo.
Perfetto, perfetto, così poi ricorderemo il numero di telefono per chi non vuol chiamare in diretta e preferisce scrivere direttamente, un po' più, non dico nell'anonimato, però perché magari ha timore a chiamare direttamente. Voglio parlarvi oggi di un tema stagionale, cioè di una malattia che tipicamente si manifesta più facilmente in questo periodo dell'anno, ed è la leptospirosi. Che cos'è? È una malattia infettiva, cioè significa una malattia causata da un agente eziologico, in questo caso batterico, quindi da un batterio che si chiama leptospira e che in realtà non è un unico batterio, perché a questo genere appartengono più di 200 specie diverse, tutte più o meno patogene. Leptospira deriva da un termine greco, anzi da due termini greci, leptos, che sta per sottile, e spira, che chiaramente vuol dire aspirale. Questo per classificare anche dal punto di vista morfologico questi batteri, i quali hanno proprio questo aspetto, diciamo così, a spirale. Questi batteri sono patogeni per moltissime specie animali, tra cui il cane in primis, che è quello che ci interessa segnatamente in questa puntata, ma non dimentichiamo che abbiamo anche tanti animali domestici come i bovini, gli ovini, i caprini, gli stessi suini, quindi anche i maiali, che possono essere colpiti da questa malattia. Abbiamo diverse specie selvatiche, anche parecchi ungulati, alcuni mustelidi selvatici, e naturalmente anche l'uomo che può essere colpito dalla leptospirosi. Non viene trasmessa all'uomo direttamente dal cane, nel senso che l'uomo può ammalarsi allo stesso modo di come si ammala il cane, adesso vedremo come. Volevo però sottolineare, l'avrete forse notato dall'elenco che vi ho fatto, che tra le specie non figura il gatto. Il gatto spesso è un animale un po' particolare, un po' sui generis, e in questo caso pare che sia immune nei confronti delle leptospire. Ma come fa il cane ad ammalarsi? E perché questa è la stagione un pochettino più a rischio? Perché queste leptospire vivono negli ambienti, diciamo così, un pochettino caldo-umidi. Quindi il momento della fine dell'estate, dell'inizio dell'autunno, è il momento anche climaticamente più favorevole alla sopravvivenza di questi batteri patogeni negli ambienti umidi, negli acquitrini, nei fiumi, nelle campagne dove magari ci sono dei ruscelli e così via. Ricordo tempo fa, parlo di una 25, forse 30 anni fa, un caso di leptospirosi umana che era stata contratta da un signore, da un uomo che aveva fatto un bagno in una zona del Tevere, un pochettino magari nascosta, non in città, a Roma, e che si era ammalato di leptospirosi, per cui tutti i corsi d'acqua possono essere a rischio, e sono soprattutto a rischio anche quei cani che per motivi tra virgolette professionali frequentano acquitrini, zone di campagna eccetera, quindi soprattutto i cani da caccia, ma naturalmente non ne sono esenti quei soggetti che vengono portati a spasso nelle campagne a fare le passeggiate e quant'altro. E un'altra cosa importante, direi fondamentale da citare, è il fatto che queste leptospire vivono nell'apparato urinario di molti roditori. Quindi questo cosa significa? Che i classici topi, i classici ratti, pare ci siano anche altre specie implicate, tra cui gli scoiattoli, che si stanno un po' diffondendo anche nelle nostre città. Io qui a Milano ho visto diverse volte in alcuni parchi cittadini degli scoiattoli, e soprattutto le nutrie che ormai sono diffusissime in certe zone qui nell'Interland milanese e che pare possano essere implicati nella diffusione della leptospirosi. Quindi cosa vuol dire? Che i topi, i ratti e quant'altro, urinando e quindi lasciando urine in giro nell'ambiente, possono diffondere anche questi batteri. Ed è ovvio che i cani, che come sappiamo tengono il naso dappertutto, leccano di qua e di là, anche nelle città, nelle zone verdi delle città dove i topi possono essere passati, perché sappiamo benissimo che anche nelle città ormai c'è una popolazione murina esagerata. Sembra che in città come Napoli, come New York, eccetera, ci siano 3-4 topi per ogni abitante, per cui sono veramente tantissimi. E anche a Milano, io parlo sempre di Milano perché chiaramente vivo qua e trasmettiamo da qui, però so che ci seguite un po' dappertutto, i topi sono molto diffusi, quindi chi frequenta le aree cani, chi va anche solamente nei giardinetti a fare i bisogni al cane eccetera, c'è il rischio che possa imbattersi nell'urina lasciata dai topi, che quindi i cani, mangiando anche solamente dell'erba o leccando di qua e di là per sentire i maschi, le urine delle femmine e così via, si contagino e quindi possano prendere questa leptospirosi, che viene trasmessa quindi soprattutto per via orale, ma anche, come abbiamo ricordato precedentemente a proposito di quella persona che si era ammalata facendo il bagno nel fiume, anche per via transcutanea, percutanea. Esiste anche una forma di diffusione inalatoria, quindi si possono inalare i batteri per via respiratoria, e comunque avvengano le cose, si arriva a una penetrazione del microorganismo nell'organismo e quindi di lì a poco alla manifestazione di una serie di sintomi, di cui adesso vi racconterò, che caratterizzano la malattia. Quindi i cani soprattutto, e anche i cani di città, come vi ho detto, pur essendoci dei rischi più specifici per alcune categorie che vivono in campagna o che vanno a caccia, sono a forte rischio di ammalarsi proprio per la presenza dei topi. E nel momento in cui si ammalano, dopo un breve periodo di incubazione, cominciano a manifestare dei sintomi. Il primo sintomo generalmente è la febbre. Naturalmente un'infezione batterica provoca un rialzo febbrile importante. Sappiamo che nel cane la temperatura corporea, perlomeno la temperatura rettale normale, è un pochettino più alta della nostra, è compresa tra i 38 e i 39 gradi. Di solito un 38,5-38,8 è il valore stimato medio. Ecco, quando abbiamo un picco febbrile la temperatura sale abbondantemente e arriva anche a 40 e oltre. Questo è il primo segnale, ma naturalmente la temperatura elevata è un segnale, come per noi, insomma, quando abbiamo la febbre, abbastanza aspecifico, quindi non significa necessariamente che abbiamo l'influenza o, nel caso specifico, che il cane abbia la leptospirosi. Ci vuole dell'altro. Chiaramente questa febbre persiste, non cala, e andando a fare un esame del sangue, un prelievo di sangue all'animale, scopriamo come ci sia un aumento considerevole dei leucociti, cioè dei globuli bianchi, che sono quelle cellule deputate alle difese dell'organismo. Quindi i leucociti salgono a dimostrazione della presenza di un fenomeno infettivo e infiammatorio. A quel punto però si possono manifestare dei sintomi diversificati, e ritorniamo qui al discorso iniziale, a seconda della specie di Leptospira con cui l'animale sarà venuto in contatto. Vi dicevo precedentemente che ci sono oltre 200 specie patogene di Leptospira, anche se poi all'atto pratico qui in Italia perlomeno sono circa 5, 6, 8 forse quelle che possono comportare effettivamente dei problemi importanti all'animale. I due aspetti più importanti da segnalare sono il coinvolgimento della funzione renale e il coinvolgimento della funzione epatica. Abbiamo una leptospira cosiddetta canicola e un'altra leptospira che si chiama leptospira icteroemorragica. Come sempre la classificazione si basa su questa nomenclatura latina, come per tutte le specie animali. Ecco che dunque nel caso della leptospira canicola avremo soprattutto un coinvolgimento renale, con animale che presenterà aumenti di sete, disidratazione, urinazione abbondante, spesso anche cambiamento del colore dell'urina, che diventa giallo carica fino a diventare color ambra, se non peggio. Mentre nel caso della leptospira icteroemorragica, come il nome dice, avremo l'ittero, che è la colorazione giallastra delle mucose, quindi degli occhi, della cute, delle labbra, della bocca, eccetera, con presenza eventuale di emorragie, perché il coinvolgimento del fegato determina anche una alterazione nei processi di coagulazione. Questo anche perché comunque tutte le specie di Leptospira possono indebolire i vasi sanguigni e facilitare quindi la presenza di emorragie. Prova ne è che dopo qualche giorno si assiste anche a una condizione di anemia, cioè a un abbassamento della serie rossa, dei globuli rossi, dell'emoglobina e quant'altro, e tutto ciò porta a una complicazione della situazione. Ma ci sono, come dicevo, tanti altri tipi di leptospira patogena, i quali possono, a seconda dei casi, determinare altri tipi di sintomi, per esempio coinvolgimento delle vie respiratorie, per esempio zoppicature, per esempio sintomi anche di tipo neurologico, fino ad arrivare a crisi convulsive. Quindi c'è un'estrema varietà di sintomi che possono contraddistinguere questa malattia. La sintomatologia è grosso modo questa, ma anche lì per arrivare a una diagnosi bisogna fare qualche cosa di più. Io però mi fermerei un attimo, perché così mandiamo magari un pezzo musicale, ricordiamo i numeri di telefono e poi proseguiamo il discorso.
Benissimo, intanto appunto faremo una pausa musicale con l'ultima uscita di Renato Zero in attesa del suo LP, l'ultimo brano proprio uscito quest'oggi, si intitola La Vetrina. E intanto io vi ricordo il nostro numero WhatsApp che potete comporre per eventuali domande, è il 373-8800-855, ripeto 373-8800-855. Quindi ascoltiamoci Renato Zero con La Vetrina e ci risentiamo alla fine di questo pezzo.
È tutta una vetrina che sposti come fossimo trofei. La vita vale poco, esibirla in questo modo è disumano. Una sorta di corrida dopo tutti i sacrifici, eccoci qua. Senza rete e protezioni, in balia dei pregiudizi, occorre difendersi e non arrendersi, giocarsi tutto. Dei soldi che mai te ne fai, con le macchine di lusso dove vai? Maniose compagnie, inutili follie, cocaina un'amica non è mai. Sogni e dei perduti giorni insieme a te, di quelle aspettative, cercando di plasmare quel futuro. Ho l'anima che piange per le gioie che non toccherò mai più. Dentro questa vetrina la fine si avvicina, per i più deboli, niente miracoli, qualcuno ci liberi.
Renato Zero con La Vetrina, singolo uscito quest'oggi che anticipa l'uscita dell'album che sarà poi nei prossimi giorni. Riprendiamo il nostro appuntamento con Amici a Quattro Zampe fino alle 11.30 con il dottor Piero Bianchi qui in studio a rispondere alle vostre domande. Oggi, essendo la prima puntata dopo la ripresa estiva, non avevamo ancora appunto ricevuto le vostre eventuali domande, che vi ricordo possono giungere tramite la nostra mail, che è studio@radioatlanta.it. Ripeto, studio@radioatlanta.it. Potete scriverci lì e poi noi raccogliamo le mail e sentirete chiaramente la risposta alla vostra domanda nel venerdì successivo al nostro appuntamento. E vi ricordo che c'è anche il numero WhatsApp, che ora è attivo, è il 373 88 00855. Ripeto, 373 88 00855. Ridò nuovamente la parola al dottor Piero Bianchi.
Poi c'è il numero della diretta anche.
Sì,
no?
Ah sì, beh certo, 02 31 60 10, per chi non è timido. Ripeto,
certo.
02 31 60 10.
Benissimo, in attesa di eventuali richieste io proseguo il mio discorso. Stiamo parlando di leptospirosi, di questa malattia batterica che può colpire soprattutto la specie canina, che è quella che ci interessa in questo caso. Abbiamo detto che può interessare anche l'uomo, ma non direttamente dal cane, quindi non ci sono rischi, lo ribadisco ancora una volta, non ci sono rischi nel caso in cui il cane dovesse contrarre la leptospirosi che anche l'uomo si ammali, o perlomeno un rischio c'è, ma è un rischio veramente molto molto basso, perché sempre attraverso passaggi, diciamo così, un po' complicati. Abbiamo raccontato qualche cosa della sintomatologia, ma come dicevo poc'anzi, la sintomatologia non è sempre necessariamente specifica e suggestiva. Occorre fare un esame specifico, un esame del sangue specifico che vada a un esame sierologico, così si chiama, che vada a individuare in maniera precisa la presenza del batterio e della specie in questione, poi per tipizzarlo, ma poco cambia poi l'aspetto della specie, perché dal punto di vista terapeutico, quindi della cura per sconfiggere la leptospirosi, non cambia la presenza di una specie rispetto all'altra, perché tutte le specie di Leptospira sono sensibili al trattamento antibiotico. Per fortuna è un batterio che risponde bene a determinati antibiotici, e quindi se si instaura il trattamento terapeutico in maniera tempestiva, spesso si arriva a un buon risultato, quindi alla sopravvivenza dell'animale. Il problema però è proprio questo, la tempestività della diagnosi. Questo perché? Perché la leptospirosi è una di quelle malattie che viene considerata meno rispetto ad altre, vuoi perché esiste anche un vaccino, ne parleremo poi più avanti, vuoi perché non ci si pensa, e quindi spesso si instaurano, magari in caso di febbre, trattamenti antibiotici un po' più particolari, mentre la leptospirosi risponde molto bene a degli antibiotici più semplici, come la classica penicillina, per intenderci. E quindi se si va a pensare di utilizzare un antibiotico magari più nuovo, più particolare, eccetera, può anche essere che non ci sia una risposta corretta. Ecco il motivo per cui molto spesso i cani affetti da leptospirosi vanno incontro al decesso, quindi muoiono perché non vengono curati in maniera adeguata e per tempo. Spesso la diagnosi è tardiva, e nel momento in cui la diagnosi è arrivata c'è già una compromissione dell'organismo, proprio per i motivi che abbiamo visto precedentemente. Questo cosa significa? Che nel momento in cui si va a instaurare il trattamento antibiotico, bisogna per forza di cose anche intervenire con delle terapie collaterali, con delle terapie cosiddette di sostegno, che aiutano a livello sintomatico a bloccare o ad attenuare quei sintomi che possono invece peggiorare la condizione generale. Per esempio può essere utile somministrare degli antivomito, per esempio può essere utile somministrare dei gastroprotettori, quindi degli antiacidi, dei fluidi che hanno la funzione di migliorare la perfusione dei reni, di disintossicare un pochettino il fegato. Può essere utile magari intervenire in alcuni casi con dei farmaci ad azione antinfiammatoria. Insomma, tutto concorre a un miglioramento, diciamo così, delle condizioni generali, mentre la terapia eziologica vera e propria è quella antibiotica. Ma veniamo all'aspetto che sicuramente è il più importante, anche sulla base di quello che abbiamo appena detto, cioè se ci si accorge tardi, si comincia tardi la terapia e quindi il rischio del decesso diventa particolarmente importante, bisogna parlare di prevenzione. Il detto prevenire è meglio che curare è sempre molto valido in medicina e anche in medicina veterinaria. Ecco che quindi dal punto di vista preventivo possiamo sicuramente mettere in atto, che è l'aspetto più importante, la profilassi vaccinale. Profilassi vaccinale che consiste nella vaccinazione corretta degli animali, anche se ricordate che vi ho parlato di oltre 200 specie patogene, anche se in Italia sono una decina, anche se il vaccino protegge da alcune di queste specie, le più comuni ma non tutte. Quindi può capitare a volte, ed è questo il motivo per cui a volte viene sottodiagnosticata la leptospirosi, che l'animale si ammali comunque perché viene infettato da una specie che non è inclusa nella vaccinazione. Purtroppo non esiste un vaccino contro tutte le 200 specie di Leptospira. Il vaccino più completo attualmente in Italia è un vaccino tetravalente. cosa vuol dire? Un vaccino che copre contro quattro sierotipi, quattro specie di Leptospira, anche se poi in realtà sono sei, perché ci sono due sottovarianti. Questo vaccino, che è uscito qualche anno fa in Italia, non da tanto, ha ormai sostituito in maniera definitiva quello che era il precedente vaccino, che era un vaccino bivalente contro le due specie di cui ho parlato precedentemente, la canicola e la icteroemorragica. Ecco che quindi con questo nuovo vaccino abbiamo una copertura un pochettino più ampia, che sicuramente è preferibile mettere in atto. Tra l'altro questo vaccino ha dei vantaggi in più rispetto al precedente. Innanzitutto la copertura maggiore e migliore, e secondariamente la durata. Il precedente vaccino, il bivalente, che ancora molti utilizzano anche se non c'è effettivamente motivo, durava 6 mesi, per cui andava ripetuto ogni 6 mesi. Questo nuovo vaccino dura invece 12 mesi, quindi è sufficiente ripeterlo una sola volta all'anno. Ma è fondamentale anche capire quando vaccinare, soprattutto il cucciolo, perché c'è un aspetto piuttosto importante, un aspetto immunitario piuttosto importante, che come è emerso anche dagli studi più recenti ci fa capire, ci indica che l'immunità dell'organismo, del sistema immunitario nei confronti delle malattie batteriche, e ricordo che la leptospirosi è una malattia batterica, comincia a manifestarsi in maniera corretta dopo il compimento del terzo mese di vita. Quindi se noi andiamo a vaccinare un cucciolo contro la leptospirosi prima dei 3 mesi di vita, c'è il rischio che questo vaccino non funzioni, non solo, ma può per certi versi anche causare dei problemi all'organismo. Quindi, anche se questa è un'eventualità più rara, è sempre meglio evitare, ma cominciare la profilassi vaccinale dopo il compimento del terzo mese di vita. Quindi il cucciolo va immunizzato una prima volta con un richiamo a distanza di circa 3-4 settimane. A quel punto per un anno saremo a posto e andrà ripetuta poi la vaccinazione di richiamo tutti gli anni per tutta la durata della vita dell'animale. Questo implica anche un ulteriore accorgimento nel piano vaccinale, perché quando si va a vaccinare un cucciolo non esistono solamente le leptospirosi, ma esistono anche delle altre malattie, malattie virali come il cimurro, come l'epatite, come la gastroenterite o parvovirosi, eccetera, eccetera. Adesso non voglio entrare nel merito specifico, però questo aspetto del vaccinare contro la leptospirosi dopo i 3 mesi si scontra col fatto che per gli altri vaccini ci vuole invece un intervento più precoce, per cui le nuove linee guida delle vaccinazioni hanno proposto degli schemi che dovrebbero essere effettivamente adottati da tutti, anche se nella pratica questo non avviene, perché poi purtroppo ogni medico veterinario per motivi diversi fa un po' di testa sua, e quindi non c'è una uniformità, proprio così come non c'è una uniformità nell'utilizzo di questo vaccino tetravalente, che dovrebbe ormai essere adottato da tutti a scapito del bivalente, che è ancora in commercio ma che obiettivamente dà una protezione inferiore, che non dovrebbe più aver senso di esistere. Per cui il succo di tutto questo discorso è che se avete il cucciolo nuovo o se avete comunque un cane da vaccinare, è meglio sottoporlo al vaccino anti-leptospirosi tetravalente. Chiedetelo al vostro medico veterinario di fiducia. Siamo arrivati al termine del nostro appuntamento. Chiaramente oggi è stata una puntata un po' interlocutoria, senza domande, perché ci siamo ripresentati dopo un lungo periodo di pausa. Spero dalla prossima volta che riprenderemo le vecchie abitudini, quindi con risposte a più email nel corso della settimana. Proprio per questo motivo, prima di salutarvi, lascio di nuovo la parola a Mauro, che vi ricorderà l'indirizzo email, in modo tale che venerdì prossimo ripartiamo da una base.
Certamente, vi ricordo che potete già iniziare a scrivere alla nostra mail, che è studio@radioatlanta.it. Ripeto, studio@radioatlanta.it. E quindi nella prossima puntata sentirete le risposte alle vostre mail che giungeranno. Io ringrazio il dottor Piero Bianchi per essere stato con noi anche in questa nostra prima puntata dopo la pausa estiva, e vi lasciamo in compagnia di un brano, anche questa è una novità. Gianni Togni si ripropone al suo pubblico con Vado via con me, un brano che è uscito di recente in attesa dell'album.
Perfetto, tanti cari saluti a tutti e a risentirci a venerdì prossimo.
Grazie a tutti per l'ascolto, alla prossima settimana.
Sciolgono i ghiacciai.